Capitolo 5. Lo sparviero. L'auto correva a un'andatura folle. Carlo Bonard era in preda a sentimenti complessi che non riusciva ad analizzare. Fin da piccino l'amore per l'avventura lo aveva tentato. Era questo in lui un bisogno della sua natura, evadere. Ed ecco che dopo tanti anni di vita metodica, legata ai più ferrei doveri sociali, la sua passione trovava il modo di espandersi, esplodeva anzi addirittura in un'avventura chimerica che aveva del sogno. Attraverso il vetro, egli vedeva le spalle curve sul volante di colui che, subito al primo incontro, aveva preso su di lui singolare ascendente. Ai suoi fianchi, immobili come due esseri pietrificati, sentiva più che non osasse guardare i due individui che avevano ucciso un uomo quasi sotto i suoi occhi e che gli ispiravano un'istintiva repugnanza. A che cosa andava incontro adesso? Chi era l'uomo che il povero Vatel aveva chiamato suo zio e che aveva ai suoi ordini strani uomini, ciecamente fedeli? Finalmente l'auto si fermò. Il suo compagno di destra aprì lo sportello e discese. Subito Bonard lo seguì. Sul marciapiede diede qualche calcio disordinato all'aria per sgranchirsi le gambe. Il capitano, disceso lui pure, gli si era avvicinato. «Lasceremo lì l'auto di Trepà. Qualcuno verrà a prenderla domattina, non vi pare?» Carlo annuì. Non aveva la minima idea di chi potesse essere Trepà. Un amico di Manfredo Vatel, probabilmente, un altro della banda. Andiamo, affrettiamoci. Dopo una diecina di minuti, d'una rapida marcia per strade deserte e mal rischiarate, la piccola comitiva sbucò improvvisamente sul porto. In una rapida visione, Bonard vide le banchine ingombre, gli specchi d'acqua nera, l'imponente massa dei piroscafi e all'orizzonte la luce intermittente di un faro. Il capitano lo afferrò per un braccio. «Sbrighiamoci, che è già tardi!» Raggiunsero il molo, dove erano attraccate varie barche. Senza che venisse loro dato alcun ordine, i due silenziosi accoliti saltarono in una di esse e afferrarono i remi. Non appena vi furono discesi, il capitano e Bonard, la barca si mosse silenziosa e veloce. Il capitano, seduto accanto a Carlo, taceva. La notte era così fonda che Bonard si chiese come facessero quei due uomini a dirigersi. Dopo qualche minuto, il ritmo dei remi rallentò e la barca scivolò sui fianchi di un grande yacht dalla linea allungata ed elegante. Per mezzo di una scala che pendeva dai fianchi del naviglio, i quattro uomini salirono a bordo. Nell'aprire gli occhi, Carlo ebbe l'impressione di trovarsi nel suo letto, ma fu breve illusione. Nulla attorno a sé gli ricordava il quadro familiare della sua stanza. Gli occorse qualche minuto per ricordare gli avvenimenti del giorno prima, qualche lunghissimo minuto che lo riempì d'angoscia. Gettò le gambe fuori della cuccetta e saltò sul pavimento. Per prima cosa aprì il vetro del finestrino rotondo e guardò fuori. A perdita d'occhio si stendeva una superficie luminosa, mobile, agitata da continui soprassalti. L'oceano. L'impressione della solitudine si fece per il giovane immanente, paurosa. Dovette ritirarsi e far forza su se stesso per non gridare dal terrore. Si lavò, si vestì e si guardò attorno. La cabina tutta bianca, con le tendine del finestrino e le tende della cuccetta di mussolina ricamata. Era allegra, quasi elegante. L'ambiente operò sullo spirito di Bonard ed egli si sentì sollevato. Aprì la porta e si trovò sul quadrato, proprio davanti alla scala che conduceva al ponte. Varie porte gli si allineavano attorno. Ne contò sei ed erano tutte chiuse. Quale aprire? L'indecisione si prolungò per qualche minuto, poi egli la ruppe, lanciandosi su per la scala che lo condusse sul ponte di poppa. «Vatel!» Per quanto non fosse ancora abituato a sentirsi chiamare con quel nome, Carlo, al suono della voce, si voltò di scatto. Dal fondo della scala, nel quadrato, il capitano lo fissava e gli sorrideva. Bonard ridiscese. «Buongiorno, capitano. Io sono mattiniero e ho sentito il bisogno d'aria». Il capitano gli afferrò una mano e gliela strinse. «Credo proprio che diventeremo amici». «È vero che il nipote del mio vecchio amico Zipak non potrebbe che essermi simpatico». Quell'uomo gigantesco, che la sera prima gli era apparso feroce e crudele, gli si presentava adesso sotto una luce diversa. Su quella nave egli era in casa sua e si vedeva subito che il mare era il suo elemento. «Oh, lo Sparviero è un ottimo yacht e ne giudicherete voi stesso». «Ne sono persuaso, capitano». «Capitano Nichols». Fece un gesto circolare e poi indicò una dopo l'altra le 6 porte. «Quella è la vostra cabina. Accanto c'è la cabina di Pedro, poi la sala da pranzo. Di fronte la mia cabina, quella di Sanchez e... sono i vostri ufficiali?» Il capitano scoppiò in una risata. «Ma, mio caro Manfredo, qui non esistono né capitani né ufficiali. Chiamatemi pure capitano se vi fa piacere, ma sappiate per vostra norma che c'è un solo uomo che comanda. Io. Pedro e Sanchez hanno molteplici e varie occupazioni, che sugli altri piroscafi vengono disimpegnate dagli ufficiali, ma non hanno alcun grado. Sono individui poco loquaci, coi quali tuttavia voi potrete stringere cordiali relazioni. In quanto agli altri», e alzò le spalle in modo eloquente, «tutti gli altri non erano che automi». Bonard rivide i due uomini che avevano ucciso Manfredo Vatel e non poté reprimere un fremito. Nichols se ne accorse e gli disse: «Voglio darvi subito un consiglio. Se andate a poppa, sappiate che è assolutamente inutile che vi avventuriate al posto dell'equipaggio. Intesi?» «Potete essere sicuro, capitano, che non trasgredirò mai i vostri ordini». Il capitano sembrava pensieroso. Dopo qualche esitazione aggiunse: «Sarà meglio. Quella gente qualche volta è davvero pericolosa. Essi non obbediscono che a me, come voi stesso avrete potuto constatare l'altra sera. E adesso andiamo a mangiare». Carlo seguì Nichols, sforzandosi di apparire sorridente, ma una nuova apprensione si era radicata in lui, come una oscura minaccia. Mentre mangiava, pur scambiando di tanto in tanto qualche frase col capitano, lo spirito del giovane si abbandonava a una rapida ginnastica, esaminando e analizzando ogni particolare che aveva accompagnato fino a quel momento la sua avventura. La posizione di Manfredo Vatel di fronte a Samuele Beck, per quanto Bonard ignorasse ogni retroscena segreto degli affari del suo padrone, gli appariva ora chiara. Nessun dubbio che fosse Vatel a fornire a Beck quelle cospicue quantità di brillanti che lui non aveva potuto fare a meno di vedere nella cassaforte di via Treje. Certo, l'origine di quei brillanti gli era tuttora assolutamente sconosciuta, ma non era avventato supporre che il capitano Nichols e soprattutto quell'enigmatico professor Zipak ne sapessero assai di più. Terminata la colazione, Nichols si alzò e disse a Carlo: «Venite nella mia cabina, potremo parlare liberamente». La cabina del capitano era più grande di quella assegnata a Bonard e aveva un mobilio più completo e più lussuoso, per quanto disparato. Carlo sedette in un divano coperto di velluto turchino, mentre il capitano si installava in una poltrona e, afferrata una vecchia pipa spenta, si metteva a succhiarla macchinalmente. Un silenzio pieno d'impaccio regnò per qualche istante. Finalmente fu il capitano a romperlo. «Ho l'impressione, mio caro giovanotto, che questo viaggio non vi faccia gran piacere, eh? Non dite nulla? Oh, comprendo benissimo la vostra riserva. Non sarà certo a me che confiderete le vostre noie. Tuttavia, io avrei potuto esservi utile. Trepà mi ha spesso parlato di voi e io so che vi siete acconciato a questo viaggio soltanto perché non potevate farne a meno. Il professor Zipak non scherza con nessuno neppure con suo nipote. Ma voi lo conoscerete e lo giudicherete da voi stesso. Badate bene che su di voi io non mi sono fatto alcuna opinione personale. Quel che mi ha detto Trepà non vi disonora, ed è perfettamente naturale che un giovanotto a cui non manca il denaro preferisca il piacere a una vita da cenobita. Carlo sorrise. Voi vorreste da me una piccola confessione, non è vero, capitano? Ma non dimenticate che voi stesso e Trepà, prima di voi, non avete fatto altro che raccomandarmi discrezione e prudenza. Il capitano lo considerò e poi gli batté una mano sulle ginocchia ridendo. Siete furbo, giovanotto, ma vi confesso che mi ero fatto tutt'altra opinione di voi. Beh, non parliamone più. A proposito, io so che il vostro ultimo cliente cercava di sfuggirvi. Oh, non ne avrà per molto tempo da mangiar pane, quel vostro Samuele Beck. Mi consta che vi sono state nuove spedizioni di pietre e che Mackenzie deve essersi imbarcato da qualche giorno. Bonard cercò di approfittare della loquacità del capitano per strappargli qualche notizia. Imbarcato dove? A Massamedée, dove io l'avevo portato. Ha preso un vapore della compagnia di Novegassau e deve essere giunto ieri a Lisbona. È più prudente per noi prendere la via di terra da Lisbona a Parigi che non servirci dei piroscafi inglesi. Ho l'impressione che stiano sulle nostre tracce, capite? Mackenzie si metterà subito in rapporto con Trepà, non è vero? Nichols rispose senza diffidenza. Naturalmente, Trepà avrà il suo da fare in questo momento. Voi, partito, Samuele Beck, inutilizzabile. Trepà dovrà trovare un altro cliente e l'impresa non sarà né facile né comoda. Oh, certo, Trepà vive meno tranquillo di voi. Il capitano ebbe un lampo sospettoso nello sguardo, ma Carlo gli sorrideva con tanta ingenuità che la sua collera cadde. C'è lavoro per tutti, giovanotto, quando si è al servizio del mio amico Zipak. Anche i miei rischi non sono lievi, ve ne accorgerete anche voi tra poco. Bonard credette opportuno non insistere e rinunciò a conoscere per il momento a quali rischi lo sparviero fosse esposto. Stava per riprendere il discorso, ben determinato a tenersi in guardia, quando due colpi robusti alla porta lo fecero sobbalzare. Nichols si era irrigidito e fu con voce dura che gridò: «Chi è?» Rispose una voce rauca in un idioma incomprensibile. E subito dopo i passi che risonarono dietro la porta indicarono che l'uomo si era allontanato. «Era Sanchez», disse il capitano alzandosi. «Scortica il francese in modo orrendo. È accaduto un incidente. Venite con me sul ponte». Uscirono e Carlo notò che Nichols, per quanto avesse fretta, si fermava per chiudere a chiave la propria cabina.